CRM collegato. Newsletter inviata. Affidabilità clienti e fornitori verificata. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Personalizza il tuo software accedendo al nostro App Store. Vai su fattureincloud.it e semplificati la vita. Team System.
One Podcast.
Curiosità su Lady Oscar.
Sì,
Stefano, ricordiamo che tu sei molto bravo sul Deep Web.
Sul Deep Web, sì. Ho trovato questa cosa su Lady Oscar. Che diciamo lei per convincere nell'originale questo, poi non si è visto da noi in Italia, però sì. Per convincere gli altri che era un maschio, sì. Diceva gli altri cose tipo: insomma, Salazio.
Ciao, siamo
Giorgio,
Gabriele
e Furio,
Paladino, il trio Medusa, e con noi c'è...
Ciao.
Ma come ciao? Di chi sei?
Ah, sono Rapone, Stefano.
Okay. Grazie.
Rapone Stefano.
E questo è un etto di fumetto.
Ossia il podcast che spaccia ricordi e curiosità sul mondo dei cartoni animati.
Le cose si mettono male.
Ultima puntata di Un Etto di Fumetto, bentornati da parte di
Giorgio,
Gabriele
e Furio,
il trio Medusa, e al suo fianco Stefano Rapone.
Ciao.
Eccolo qui.
Oh, oggi, Stefano, oggi occhio, non correre troppo, grazie, non ti stiamo dietro, cioè, vai un po' più piano, grazie.
Piano, piano.
Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio anche a Patrizio Mattei.
Buongiorno, buon
che è colui che è in regia e che può mettere effetti, audio, sigle, per esempio, facci sentire una cosa. Ah, interessante, questo è un miagolio di gatto? Ma l'ippopotamo invece che verso fa?
Aspetta, l'ippopotamo abbiamo anche questo.
No, quell'ippopotamo lì no.
No, avevo detto di no.
No, avevo detto di no.
Lo so, perché?
Un opossum ce l'hai? Molto bene, adesso possiamo cominciare. Abbiamo trattato nella penultima puntata, questa è l'ultima di questa serie di podcast, i cartoni con protagonisti maschili. Ci sembrava giusto dedicare una puntata a cartoni famosissimi con protagoniste femminili. Adesso, senza aprire il dibattito, ah, ma come avete... Cioè, era per comodità.
Qua parliamo di eroine.
Guarda, stiamo assolutamente sul pezzo, perché la prima eroina della quale parliamo è quella che è stata definita la prima protagonista LGBTQ dei cartoni animati, volente o nolente, cioè non c'era l'intenzione, ma Lady Oscar rappresenta esattamente questo tipo di personaggio, ovvero un personaggio femminile che assume le sembianze maschili per avere successo nella società in cui viveva, ovvero durante la rivoluzione francese.
Se ti dico Stefano, grande festa alla corte di Francia, tu che cosa pensi?
Penso a Lady Oscar.
Esatto, a questa sigla.
A questa sigla.
Grande festa alla corte di Francia, c'è nel regno una bimba in più, biondi capelli e rose di guancia, Oscar ti chiamerai tu.
Beh, famosissima.
In realtà pensavo anche a quella, la parodia che fecero
i Jam Boy. No, quella non la possiamo mettere.
Quella non possiamo farla sentire.
Non
ci provare.
Li salutiamo caramente, ma non credo che possiamo metterla, no, perché già è explicit lyrics questo,
sì,
questo podcast, così è un po' troppo. Allora, Lady Oscar, storia Lady Oscar, chiaramente è legata alla Rivoluzione Francese.
Rivoluzione Francese, l'ha creata Ryoko Ikeda, ha studiato tantissimo per disegnare Lady Oscar. Uno dei personaggi, il personaggio fittizio è Oscar François de Gerget, ovvero quella che noi poi conosciamo come Lady Oscar, ma gli altri personaggi presenti ovviamente sono tratti dalla storia, per cui abbiamo Maria Antonietta, ma anche il conte di Fersen, ovvero l'amante di Maria Antonietta. Sono tutti fatti che vengono raccontati molto bene,
sì.
Viene anche utilizzato anche per ripassare un po' la Rivoluzione Francese, no?
Non ricordo, c'è proprio il momento della Rivoluzione, la sala della palla corda, il terzo stato, no, mi sa di no.
No, quello no, però ci sono, degli scontri.
Sì, sì, no, ci stanno anche le riunioni, ovviamente, sì. Del popolo, no? Ryoko Ikeda si è ispirata a due personaggi realmente esistiti per creare il personaggio di Oscar. Allora, uno è Piero Gostin Hulin, un militare che aveva sfidato i cannoni della Bastiglia, anche se era sempre stato un servitore di Maria Antonietta. Quindi, per presentare il militare che si oppone, ha studiato questa storia.
Quindi però diciamo poi... che lui rinnega le armi, è un disertore, ma fin di bene.
Sì, sì,
sarebbe
André. Dalla...
sarebbe André.
No, perché anche lei, no, alla fine, lei con la sua divisa va ad assaltare la Bastiglia.
Certo,
no?
Ok, certo.
E l'altro personaggio invece è la storia di Marie-Jeanne Schelling, che travestita da uomo si arruolò nel secondo battaglione belga dell'esercito francese nel 1792, combattendo nella battaglia di Jemappé, dove fu gravemente ferita. La storia di lei finisce bene. Purtroppo quella di Oscar, come si sa,
non si sa. Però che non l'ha vista le ultime puntate.
Io non lo so,
comunque è successo nel fine Settecento.
Ormai è storia, possiamo dire. Certo.
Questo è bello, perché come quando tu, che so, parli di Dunkirk, oppure dice, certo, poi dopo, quando i tedeschi perdono la guerra,
ma hai detto come finisce.
Scusa, ma è andato un fatto storico.
Vabbè, fa parte della bellezza della storia di Oscar.
Vi diciamo che non in tutte le serie che trovate c'è la famosa parte in cui lei si spoglia, e quindi tu lì capisci.
Ce ne stanno due di scene. Una molto dura, dove André le strappa il vestito, ma per dirle guarda chi sei, no? Le dice tu puoi travestirti da uomo quanto ti pare, ma rimani comunque una donna.
È sempre violenza, eh?
André è quello che la ama, quindi è una storia particolare. E poi invece, proprio verso la fine, penultimo episodio, lei insieme ad André, che ormai ha perso praticamente la vista, mentre si spostano per andare a combattere, si fermano in un bosco e si amano, provano a proseguire,
sono in guerra, dice, magari come la possiamo definire, l'ultima cosa che fai è un'amicizia,
non c'era la macchina, ma erano a cavallo, è uguale.
A proposito di spiegare, sapete, c'è un crossover, questo vero, un crossover tra Lupin e Lady Oscar.
No, questo
temporalmente è impossibile. Come si fa?
Lupin fa come gli pare.
Magari viaggia pure nel tempo in qualche episodio.
Ma è reale?
È reale, sì. C'è anche nella seconda serie, quella con la giacca rossa, forse l'episodio 100 addirittura. Uh-huh. Per festeggiare, c'è Lupin che incontra, viene ingaggiato da Lady Oscar. Però, però anche lui non sa che è una donna. Quindi, vede quest'uomo e si innamora di quello che pensa che sia un uomo,
e quindi avrà dei dubbi,
sono Giga e Negam, fa, ma non è che niente sei un po' femminile,
fanno il gesto,
cioè,
no,
pure, no, i commenti pure stai, ma, no. Invece Lupin invece è talmente eterosessuale che si innamora di lei anche, certo. Cioè, quindi c'è questa cosa, e poi alla fine si scopre che è una donna, e dice, allora vedi, non ero
comunque, no,
però tenete conto che nel cartone animato originale tutti a lei la chiamano colonnello, cioè fino a un certo punto tutti pensano che sia un uomo. Uh-huh. Non lo sa nessuno, mentre da noi subito parte con Madame Gella Oscar.
Voi
hanno tolto questo riferimento.
Le differenze culturali. Il cartone animato giapponese, in cui la donna veniva chiamata semplicemente colonnello, noi guardavamo invece film di commedie italiane in cui uno veniva chiamato
colonnello.
Bravo, coglionello. Vi rendete conto la differenza?
Coglionello.
Certo. Grazie Patrizio, prontissimo. Come hai fatto? Come ce l'avevi lì?
Perché io ho un archivio enorme.
Da
tu, se mi chiami qualsiasi cosa, certo, io ce l'ho.
Ma davvero?
Sì.
Un pezzo di fracchia alla belvomana?
Sincronizziamo gli orologi. Che ora fa?
Le 10:30.
11:15.
10:20.
Le 10:15.
Le 10:35.
Facciamo occhio che è meglio. Mortecci,
mazzo. Incredibile.
Impressionante.
Prova un gioco. Prova a immaginarla una e vediamo se la trova.
Aspetta, a me non piace questo gioco.
No, devi sforzare.
Gol dell'Italia nell'82.
Fallo di Rummenigge. Suoriali, battuta la punizione, cross di Gentile, gol, ha segnato Rossi.
Vabbè, ma pazzesco. Oh. Richieste, Stefano, vai, chiedi qualsiasi cosa.
No.
Dalla mente vuota questo.
La prima cosa, però non la potevo dire.
Prova a indovinare, quindi... Patrizio, cosa sto pensando, vai.
Questo non lo mangio. Non lo mangio perché tu vuoi mangiare questo. Cazzo, che facciamo?
Vabbè.
Era
muto sto.
Ti
muto.
Posso dire, mai avrei pensato che stessi pensando a Masterchef. Ma impressionante,
incredibile.
Con i diritti solamente sono cacchito.
Vabbè, un casino.
Curiosità su Lady Oscar.
Sì,
Stefano, ricordiamo che tu sei molto bravo sul Deep Web.
Sul Deep Web. Ho trovato questa cosa su Lady Oscar. Che diciamo lei per convincere nell'originale, questo ma non si è visto da noi in Italia, però per convincere gli altri che era un maschio, diceva gli altri cose tipo, insomma, Salazio
Io così ero proprio maschio, ma
ai soldati, sì, no? Sì, discorsi sì, da caserma.
Sì, sì. Sì, ha visto Maria Antonietta che caviglie che c'è
alle caviglie. Attenzione, questa pensi di dire una stupidaggine, ma in teoria ad Oscar piace Maria Antonietta. C'è un'attrazione.
Non è che lo dice in maniera così.
No, proprio rozza.
Lei proprio ammazza qua Maso.
Bombata.
Sì.
Che cafone, vabbè.
Infatti l'hanno tagliata.
Solo per far capire
che era un nuovo.
Poi cos'altro hai trovato?
E poi ovviamente ha ispirato Lady Oscar a tanti giovani, insomma, con questa sua come dire, questa
modernità
di vestirsi da uomo, eccetera. E uno su tutti è il caso di Lady Carmine.
Lady Carmine
è un uomo che si è vestito da donna solo per non fare il militare, cioè al contrario, cioè, ha cercato di
per non fare ma non è che se vai vestito da donna poi non ti prendono.
Ma come è andato a finire poi?
Mio cugino, dai.
Sì, okay. E poi c'è l'autrice che io in realtà l'ho conosciuta, questa veramente, l'autrice di Lady Oscar. Sì, quando stavo in Giappone.
E che tipo?
Ryoko Ikeda, proprio lei.
Signora distinta.
Ah, tra l'altro, sapete adesso cosa fa Ryoko Ikeda? No. La soprano. È diventata una cantante di soprano. Sì.
E infatti stava col marito che era un tenore, mi pare.
Quindi... Ed era un uomo di un certo
tenore.
Spessore.
Sì, lei è diventata soprano, quindi la sua missione è quella di rendere l'opera fruibile al popolo. Cioè, è una cosa elitaria, ma una cosa per tutti.
Bella, brava.
Quindi ha messo in lirica diverse canzoni popolari, tra cui E benvenuti a sti fregioni.
In lirica. Poi soprano, figura
sì. Osteria numero 1000, e la mamma del Laziale pure, che non so come fa, però
la sappiamo noi.
Ti vediamo di cantare. Sì. Protagonista, o meglio, protagoniste femminili, Occhi di Gatto, sigla Patrizio. Abilissime, chiaramente.
Raga, qui state parlando con tre che hanno interpretato Occhi di Gatto.
Noi
durante
siamo
Gatto
ancora
parte.
Peggio. Noi siamo Gabriele, i cosplayer di Occhi di Gatto. Gatto
primo, secondo, e tu ufficiale. Sei marito grazie a Occhi di Gatto. Dobbiamo continuare a spiegarla e dirla questa cosa.
Che appunto quella che all'epoca era semplicemente una ragazza di cui ero innamorato, la invito in questa serata di Cartoon Party, mi vede ballare con questa tutina e pensa, che poi mi parlo. Forse me lo sposo. È andato esattamente così, perché ha pensato che per 20 anni io l'avrei fatta divertire. Non sapeva che era un tranello. Io insomma, noiosissimo.
Le hai rubato il cuore.
Bravo. Sì, perché siamo nella categoria ladri gentiluomini. In questo caso ladri gentildonne.
In effetti è la storia di Sheila, Kelly e Tati, che vanno a rubare, però solo vanno solo a rubare opere d'arte che aveva fatto il padre scomparso. E pare che il padre fosse oppositore del regime nazista e che gli fossero stati sottratti tutti i tesori. Quindi loro vanno solo a rubare queste opere d'arte qui, non sono ladre come Lupin, insomma, attratto dall'oro e da tutto quanto. E la cosa particolare è che il fidanzato di una di loro è Matthew, ovvero l'ispettore che dà la caccia a Occhi di Gatto.
Che non sa
e non lo saprà mai. Cioè, è proprio decoccio, come diciamo da
queste
parti.
Che per noi in età prepuberale esercitava un certo fascino anche vedere tre giovani e avvenenti donne in tutine attillatissime.
Ti correggo, non sono tre giovani, perché abbiamo la giovane, la media e la MILF. Abbiamo le tre Occhi di Gatto, sono tre sorelle che coprono tutto l'arco generazionale
nella quale
ci
noi lo vedevamo in TV, perché adesso probabilmente non ci farebbe lo stesso effetto. Per me erano tutte e tre
super,
mi pare che fosse categoria magari cecastica.
Esattamente.
Cosa hai trovato? Perché annuisci la storia l'abbiamo raccontata.
Sì, è quella,
non era poi in realtà uno dei cartoni
no
quasi per noi era già la generazione seguente.
No, ma poi anche uno di quelli che non ha un finale, cioè finisce e non succede niente. Cioè, non trovano niente sul padre, lui non scopre che loro sono Occhi di Gatto. Insomma, cioè,
si è solo annoiato chi l'ha scritto.
Sì, praticamente.
Qua è bello anche perché, come in Capitan Harlock, era nello stesso universo degli altri manga che poi ha creato lo stesso autore.
Tsukasa Ojo.
Sì, poi ha fatto City Hunter, che c'era anche lì.
E c'è un crossover anche.
Il bar che si chiama sempre. Che poi il bar si chiama Occhi di Gatto, che c'ha lo stesso logo.
Del,
del biglietto e lui non capisce, cioè non so, cosa altro deve fare,
ma si chiama Bombo, il commissario Bombo.
Dove saranno?
Dove saranno? Tra l'altro dobbiamo notare per esempio che la sigla francese, come è successo già nell'altro podcast di Hello Sandy Bell, è in teoria Occhi di Gatto, che è venuta da noi.
Sentiamola. Ammazza, ma
è uguale, hai ragione.
È incredibile.
Vabbè. Guarda com'è felice il Patrizio.
È felicissimo.
Perché ha questa velocità incredibile. Guarda, io non senti proprio una pausa.
Sì, ma sto sudando oggi. Sto sudando.
Dicevamo, curiosità, Stefano.
Ho trovato questa curiosità che pochi sanno che le tre sorelle sono ispirate alle sorelle Bardonecchi.
Ma
sono,
sono italiane, Bardonecchi, no?
Sì, sono tre sorelle cleptomani che taccheggiavano in continuazione, ma venivano sempre scoperte perché principalmente rubavano bestiame.
Vabbè, ai giorni nostri
taccheggio con il bestiame.
Posso dirti che questa storia l'avevo sentita alla standa, poi lo sapevo, vero?
Sì, alla
portavano
standa,
via il bestiame. Da quel momento la standa sotto, non ha più il bestiame
sotto il cappotto,
per colpa infatti, delle sorelle Bardonecchi non si può più comprare, non si può più, una vacca bestiame alla standa.
Guarda, ha chiuso il reparto macelleria, cioè prima la standa ce l'aveva, poi
il reparto fattoria addirittura aveva vive. Ok, poi
non si sa com'è il finale, però si sa solo che oggi le tre sorelle sono ancora latitanti, sì? E sono diventate delle gattare. Beh, certo. E quindi certo, salvano gattini abbandonati e li donano ai cani bisognosi.
Non è un'opera proprio di bene.
Cioè, viene dal punto
c'è
di
qualcosa
vista
di distorto in questa visione.
Poveri cani bisognosi,
poveri cagnolini bisognosi.
Poi, comunque, per protesta, perché c'erano tutti i cartoni sugli ladri, tutti i ladri, in continuazione non c'erano mai cartoni sulle guardie, sulle nostre amiche forze dell'ordine. Quindi, per diciamo compensare, hanno fatto dei cartoni anche molto conservatori. Tra questi ricordiamo il cane poliziotto che abbaiava solo agli extracomunitari, che era il commissario Dux.
No, non c'è il commissario Dux.
Non c'è puntata che
niente. Per forza ci devi ficcare dentro. Niente.
Commissario Dux.
Okay. Infatti hanno visto che era troppo, insomma, era troppo così, e quindi hanno fatto la versione di centrodestra, che era il commissario Rex, però
era
la versione
morbida,
moderata.
Sì, più verso il centro.
Sì.
Si è spostato al centro, si è spostato al centro.
Ultimo cartone, protagonista femminile, che protagonista femminile? Lamù, sigla di Lamù.
Come difficile stare.
Idea che fatica che abbiamo fatto quando eravamo giovani a trovare la sigla di questo cartone, un po' pulita, non registrata dal televisore, perché anche qui questa sigla non è stata editata, era difficile.
Però attenzione, però, attenzione, Gabriele, noi eravamo rimasti che non si sapesse nulla di questa sigla, ed è stato così fino al 2018, quando per opera di dei ragazzi incredibili che hanno fatto una ricerca per anni, individuando contatti in tutte le parti del mondo, a Los Angeles hanno trovato chi ha fatto questa sigla.
Chi l'ha fatto?
Sono Noam Caniel e Ciro D'Ammicco, che adesso uno dice Ciro D'Ammicco, però Ciro D'Ammicco, ah ma certo, Ciro D'Ammicco è uno dei creatori di Video Music e tra l'altro è cofondatore della Eagle Pictures.
E che quindi è stata quindi registrata a Los Angeles.
In uno studio gli è stato richiesto, lui all'epoca faceva un po' di sigle per l'Italia, anche di programmi televisivi, e registrarono questa canzone che non misero mai su disco. Da noi arrivò, ma poi non fu più e nessuno si ricordò più chi aveva fatto queste cose.
Perché stai facendo una ripresa, Stefano?
Così.
Perché vuoi ricordare questo
momento incredibile. Però ti dimostra quanti italiani non c'hanno un cazzo da fare.
Però attenzione,
ricordiamo la fuga dei cervelli, ma anche di qualche fan cazzista.
Ciro D'Ammicco è anche quello che creò la canzone diventata successo mondiale, Soleado.
Ammazza, ragazzi!
Proprio bravo, allora, lui,
un po' di sai arriva. Storia di Lamù, qui è un po' siamo più sul delirio comico.
Sì, è proprio comicità, comicità allo stato.
E anche un po' educazione sessuale, attenzione.
Credo sì, involontaria.
Cioè, la famosa leggenda metropolitana che Lamù era l'educazione sessuale in Giappone è una balla.
Era una balla perché non è Lamù, ma chi smilicia.
Ma chi smilicia di che?
Fettine banane.
Fai sentire fettine banane.
Allora, vediamo un po', stasera cosa faccio?
Fettine panate. Dai, amore, ti prego, fai le fettine panate. Tu le fai da impazzire di bontà.
Fettine panate, ho sentito parlare parlare di fettine panate, dove sono? Mi piacciono.
Ma qua, dai, ma fettine panate non
fettine
era.
Panate. Sì, lo era, lo era. Era un programma dedicato a una istruzione. C'erano degli intermezzi che noi non abbiamo visto, che erano durante il cartone animato.
Comunque, la storia,
la storia di una... ve la dico molto semplice. Ci sta, aliena, ci sta una razza aliena che vuole invadere la Terra. Sì. Il capo di questa razza aliena, che sembrano dei demoni giapponesi, è tutta dedicata alla cultura giapponese della serie, quindi sono tutti riferimenti, che sono gli Oni. Limitiamoci a Oni, non aggiungiamo niente prefissi.
Sono grossi,
okay, son grossi. Il papà è molto grande.
E sono sempre due, però.
Che ha una figlia.
Okay.
Questa figlia, Lamu, che incontra Ataru Moroboshi, il protagonista, questo studente liceale, che sbaglia a dirle una cosa e lei interpreta come "mi vuoi sposare". Da qui nasce tutto il casino, perché lei dice "lui vuole sposarmi" e quindi chiede al padre di risparmiare la Terra. E che cosa accade? Proprio nella prima puntata avviene una maratona. Chi riesce ad afferrare i cornetti di Lamu, se riescono a prenderla, allora la Terra sarà salva. Lui riesce a fare questa cosa qui e le dice questa frase, che in giapponese ha un altro significato, ma lei la interpreta come "vuoi sposarmi", e da lì nasce il fatto che lei diventa la sua fidanzata ufficiale. Ma lui è terrorizzato da questa cosa,
anche perché se lui
ogni volta
fa...
che la tocca,
esatto, ogni volta che la tocca prende la scossa, e soprattutto anche lei lo fa appositamente quando vede che le sue attenzioni non sono tutte nei suoi confronti.
Esattamente,
ma
molto gelosa,
ogni tanto distoglie gli occhi per guardare qualche altra ragazza, come succede a tutti i giovani come Stefano Rapone. A te capita,
sì,
ogni tanto,
sì,
la tua fidanzata ha il taser, ogni tanto
per
svegliarti, secondo me, portarti al mondo.
Due curiosità per concludere sulla Mu.
Sì, io sapevo invece che la sigla l'aveva fatta un'altra persona,
chi?
Che l'aveva fatta questo Amedeo Guarnaschi, che da sempre vuole fare musica come si faceva una volta, insomma, quindi non come oggi che si usano i macchinari, solo che è un di problemi, perché di base fa techno, quindi
come si faceva una volta.
No, per strada c'è chi fa la techno, non so se avete visto più di un filmato, stessa cosa, dai.
E poi c'è questa cosa che in Italia si voleva fare un live action di Lamu, perché piaceva l'idea di avere questa protagonista in bikini.
È vero.
Poi diciamo, tra gli autori la cosa è degenerata e quindi è diventato la trasmissione Colpo Grosso.
È il live action di Lamu,
fondamentalmente.
Noi abbiamo solamente pochi secondi per ringraziare veramente Stefano Rapone. Grazie Stefano,
grazie
per questa serie di podcast. Grazie Patrizio, che ha fatto il lavoro sporco. Grazie a tutti voi. E grazie da parte di
Giorgio,
Gabriele
e Furio.
E vive i cartoni animati, vive i fumetti, vive le sigle, insomma, e viva noi.
Un etto di fumetto.
Ciao a tutti.
Un etto di fumetto è un podcast scritto dal Trio Medusa con Stefano Rapone. Ripresa e montaggio Patrizio Mattei, sigla e musiche originali di Stefano Donato, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Conti bancari collegati. Bonifici inviati direttamente. Fatture riconciliate in automatico. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con Fatture in Cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Gestisci incassi e pagamenti direttamente dal software. Vai su fattureincloud.it e semplificati la vita. Team System.